Questa è quasi sempre uno slide indoors.
Eccoci qua, ciao a tutti.
Il mondo del teatro stanno soffrendo.
Così è la radio, se vi pare. Il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione.
Ciao, un bacio.
Ciao a tutti, buonasera a tutti, scusate anche a tutte, non possiamo dimenticarci il nostro numeroso pubblico femminile.
Diciamo a tutta asterisco.
Esatto.
A tutta asterisco.
Giustamente l'italiano.
O se preferisci a tutta.
Qui Dante secondo me si sta rivolgendo.
La glottologia possiamo utilizzarlo.
Esattamente.
Come usiamo in inglese.
Ragazzi, siamo tornati come ogni giovedì alle 6, noi due.
Siamo un po' in ritardo per problemi di mezzi, neve, io ho addosso gli stivali, insomma.
Vabbè. Comunque, indovinate un po' che vi sta parlando. Vi sta parlando Geran Belli e qui in studio con me, non più virtualmente parlando, fisicamente...
Gabriele Gargiulo, insomma, se allungo un braccio tocco Geo, non possiamo, abbiamo in mezzo un...
No podemos,
un separe de cose.
Noi, come avrete capito, più si avvicina il Natale, più incominciamo a sclerare, perché oggettivamente gli impegni sono tanti.
Guarda, da oggi io inizio 14 giorni non stop, zero pausa.
Oh yes, baby.
Yeah.
Comunque, ragazzi, non so, non ci siamo ancora presentati, noi siamo quelli di Così è la radio, se vi pare.
Guarda,
rubrica teatrale e cinematografica di Radio Statale.
Metterei l'applauso, ma me l'hanno tolto l'applauso.
L'altra volta me l'avevi messo.
Non posso, non ce l'ho, te lo metterei. Vedi. Ci riprovo, io lo schiaccio e non succede niente. Mi hanno tolto il pulsante. Proprio.
Vedi, là. Allora, ragazzi, noi, come dire, stiamo introducendo una grandissima puntata.
Sì, puntata
abbastanza
importante,
seria, cioè importante. Nel senso, l'ospite è oltremodo, sì, celebre, importante.
Noto, con un curriculum pazzesco. Uno
e
di quelli che può cambiare le carriere della gente.
Esatto.
Uno di quelli che può davvero cambiare le carriere.
E noi siamo qui a dibattere, capito, su applausi sì, applausi no. Comunque, ragazzi, il nostro ospite è niente po' di meno che Carmelo Rifici.
Chi è Carmelo Rifici? Diciamolo.
Chi lo dice? Lo dico io, lo dici tu?
Dedico una io, una te, tanto
vai.
Possiamo dire un sacco di cose.
Quindi, esatto.
Così, per capire, io dico allora che è il direttore artistico della scuola del Piccolo Teatro di Milano, perché il Piccolo Teatro di Milano c'è il teatro, ma c'è anche la scuola del Piccolo Teatro di Milano, che è
un'accademia d'arte,
drammatica, dura 3 anni, ci si presenta tipo 10.000 persone, ne prendono tipo 10, davvero, non sto scherzando, e sono 3 sessioni di provini, dove per entrare devi essere in pratica già un attore mostruoso e poi insomma,
anche ovviamente non formato, però devi forma mentis,
devi essere mostruoso, cioè devi essere proprio mostruoso,
proprio perché... la forma mentis da poter affrontare tutto quel carico di lavoro. Ma Carmelo, mio amico Carmelo, ce l'ha appunto spiegato molto bene ad una delle nostre domande. In più, per non farsi mancare niente, oltre a essere il direttore artistico della scuola del piccolo, è anche il direttore artistico dell'AC di Lugano. Che cos'è il LAC, Gabriele?
Allora, il LAC di Lugano, diciamo che è questo teatro creato ex novo, insomma, teatro.
LAC vorrà dire Lugano Art Center,
sì,
io con la mia ignoranza.
Certo. Diciamo che sto cercando di semplificare al massimo. È questo teatro che fa un sacco di cose diverse, anche perché in teoria, se non sbaglio, anche al LAC c'è una scuola, così.
Sì.
E lui è il direttore artistico di tutte le attività del LAC, quindi... Mm-hmm. Mentre a Milano è soltanto direttore artistico della scuola, a Lugano invece è direttore artistico di tutte le attività dell'AC, che vanno da scuola, spettacoli, anche mostre e un sacco di altre cose, perché come diceva appunto Gea, è il Lugano Art Center. Prevalentemente teatro è comunque la cosa più importante.
Poi
che
lui parlava anche di performance, quindi nella totalità.
Diciamo che la performance dipende anche, cioè la performance art è comunque intendibile come teatro dal mio punto di vista.
Esatto.
Più che come arte contemporanea.
Esattamente.
Senso, c'è qualcosa, qualcuno che performa qualcosa e qualcuno che lo guarda.
Poi non dimentichiamo che naturalmente, essendo il direttore artistico, oltre a scegliere quindi le produzioni, le compagnie che andranno in scena,
può fare
lui
le regie.
Stesso è regista, cioè in realtà la sua materia principe,
sì, lui è un regista, nasce come attore, ha studiato come attore a Torino,
ce lo dirà lui.
Poi dopo diventa regista, anche se sai che in Italia c'è una legge strana per le regie, sai che i direttori di teatro possono fare, è una cosa strana, è buffa sta cosa qui, possono fare massimo 2 regie all'anno per il proprio teatro.
Ah,
È assurdo, cioè tu sei direttore di un teatro e puoi soltanto fare due regie all'anno, forse addirittura una, mi sembra.
Ah, tesoro mio, c'è chi può te, c'è chi non può te.
Beh, io sono direttore di teatro, quindi se volete chiamarmi per fare qualche regia, insomma.
Esattamente, capito, forse anche ovviamente per quello, per limitare comunque il potere, eccetera, eccetera.
No, certo, sì, no, per fare in modo che ci siano una pluralità di visioni, però è una cosa un po' strana perché diciamo che uno dice divento direttore artistico, quindi posso scegliere tutto io, mi faccio io le mie regie, in realtà in Italia si è un po' limitati in questo, diciamolo.
Comunque ragazzi, che dire, cominciamo la nostra puntata con questa bellissima intervista fatta telefonicamente, quindi lui non è qua, è stata fatta 2 o 3 giorni fa.
E diciamo che è stato anche molto gentile perché...
disponibilissimo.
A Saint-Ambreuse.
A Saint-Ambreuse.
A Saint-Ambreuse ci ha concesso questa intervista, quindi grazie.
Grazie mille.
E beh, grazie anche al nostro ufficio stampa che si è messo in contatto e ha fatto in modo di farci avere questo ospite importantissimo.
Grazie Amelia. Si chiama Amelia la ragazza con cui io...
Ho capito, a me Elia, insomma.
Amelia, parti con questa intervista, ragazzi. Vabbè. Intervista a Carmelo Rifici.
Sappiate che siamo partiti subito così, in media res, perché il momento in cui ci siamo presentati a Carmelo Rifici...
È stata
una presentazione, poi dopo è stato un... Sì, però io mi ricordo, quindi, aneddoti delle nostre audizioni alla Scuola del Picco, perché sia io che Gea abbiamo provato in anni diversi. Cioè, io che sono più vecchietto, ho provato... in anni diversi, quindi andiamo con l'intervista a Carmelo.
Vai.
Aspetta, devo trovare il pulsante per schiacciare play. Eccoci.
Prego ragazzi,
Carmelo,
buon ascolto.
Rifici.
Io a Amelia le volevo chiedere, partiamo in generale della sua carriera. Noi ci siamo letti appunto la sua biografia anche sul sito del Piccolo. E la cosa che entrambi, Gabriele ed io, abbiamo detto è stata: mamma mia, non ha avuto alcun tipo di difficoltà, diciamoci apparente, nel, come dire, scalare le vette, perché ha avuto veramente una carriera tuttora una carriera impressionante. Le volevamo chiedere appunto quali sono stati i suoi inizi e quali, se ci sono state, difficoltà che ha incontrato nel diventare poi direttore artistico del Piccolo, dell'HAC, aver fondato la Proxima Res, eccetera. Quindi è una domanda molto lunga, generale.
Sì, ma le difficoltà, sì, certo, io ne ho incontrate e continuo a incontrarne parecchie, nel senso che chiaramente non è un mestiere semplice e c'è bisogno soprattutto di una di nervi saldi, perché appunto poi difficoltà se ne incontrano talmente tante, sono più le difficoltà che le cose che funzionano in realtà in un mestiere del genere, quindi bisogna un po' farci l'abitudine. E come ho iniziato? Ho iniziato nel senso che forse la più grande, come dire, il momento più arduo della mia carriera è proprio l'inizio, perché io sono arrivato dopo il liceo a voler fare teatro, però in realtà alla scuola di Torino, quella di Luca Ronconi, io ci sono arrivato tardi perché avevo quasi 24 anni, quindi avevo anzi quasi terminato i miei studi universitari, avevo già fatto tanto teatro, però non riuscivo a entrare in un'accademia. Nonostante questo, il mio desiderio era proprio quello di avere una formazione completa, già facevo teatro, già recitavo, però era proprio un mio desiderio forte, ma forse questa cosa di essere entrato tardi in accademia, di aver comunque fatto una gavetta in anticipo rispetto a quella che fa un attore, un regista, che la si fa dopo un'accademia, io l'avevo fatta prima, mi ha fatto fare un po' un po' rinforzato a scuola. Quindi quando sono entrato alla scuola di Torino io ero già almeno intellettualmente molto preparato, avevo comunque frequentato i palcoscenici, cioè avevo già un bagaglio alle spalle, e questo mi ha permesso già all'ultimo anno di scuola di presentare allo Stabile di Torino il mio progetto di regia, che era stato accolto dall'allora, stiamo parlando di un grandissimo maestro, che è stato allora il direttore dello Stabile di Torino, che era Massimo Castri, veramente un grandissimo regista, e lui approvò questo progetto con cui io poi iniziai. E io parallelamente all'inizio facevo sia l'attore che il regista, nel senso che ho fatto questo primo spettacolo che non andò neanche tanto male, anzi era uno spettacolo molto strano, era basato su un pamphlet di Victor Hugo, quindi una cosa già, come dire, come mi sono mosso dall'inizio, così muovendomi anche su testi molto, come dire, molto poco frequentati, cercavo anche delle drammaturgie un po' trasversali, questo ha colpito molto e quindi io poi da lì ho continuato a seguire un po' questo desiderio di lasciare poi la recitazione per entrare proprio a pieno titolo tra i registi, tra i giovani registi. C'è stato tutto un po' un momento di fortuna, nel senso che stiamo parlando del 2000, siamo proprio 2000-2001, io lascio Torino per andare a Milano perché pensavo che a Milano avrei potuto trovare più possibilità di lavoro, lascio la compagnia dello stabile di Torino con cui comunque non stava, come attore non mi dava delle grandi soddisfazioni e approdo a Milano e lì c'è stato un po' tutta una serie di fortune, stavano aprendo un bando di concorso a Litta, io partecipo, in quel momento c'era in giro un mio spettacolo che avevo tentato di fare con le mie economie, nel senso è stato finanziato da me, sono venuti i direttori del Litta a vederlo, è piaciuto molto e io ho vinto questo bando e sono è cominciato questa mia carriera registica, che poi appunto lì a Litta ho invitato Ronconi a vedere il mio spettacolo, Ronconi l'ha visto, Ronconi mi ha chiamato al piccolo e mano a mano le cose sono andate così. Non è stata sempre chiaramente come ogni carriera, i suoi alti e bassi, diciamo che è andato tutto molto molto bene fino al 2010, poi dal 2010 al 2014 diciamo che la situazione è stata un pochino più complicata, nel senso che io sono arrivato molto molto in fretta ad avere quello che così in maniera un po' popolare si chiama un successo. Avevo vinto molti premi, ero chiamato nelle grandi istituzioni a fare regia, forse però avevo anche comunque un'età non proprio così, cioè ero molto giovane e quindi molto probabilmente un po' la mia giovane età, la mia esperienza è tanto un ambiente come quello teatrale italiano che è anche molto difficile, molto complesso, c'è anche molta invidia così. C'è stato un momento in cui io non ho più retto molto bene tutta questa pressione che c'era nei miei confronti. Insomma, io avevo nel 2010 sostituito Ronconi al piccolo, quando Ronconi ha dovuto fare la prima operazione, hanno chiamato me per sostituirlo, lui stesso mi ha chiamato, quindi io sono stato un anno e mezzo al piccolo in sostituzione di Ronconi. Insomma, quindi questa cosa qua mi dava delle bellissime anche possibilità, però è chiaro che reggere tutto questo peso era molto molto difficile. Quindi un po' nel 2013 sono andato da Ronconi, gli avevo detto la mia idea di lasciare per un po' il teatro, volevo andarmene a Londra, così anche soltanto per stare un po' così senza far teatro. Lui mi aveva detto che capiva questa cosa, poi purtroppo io non stava già tanto bene, se non che il tempo che io dico che me ne voglio andare, appena si è saputo che volevo andare via, sono stato chiamato da Lugano, dove si stava aprendo questo teatro che avrebbe aperto l'anno dopo, mi hanno chiesto di partecipare a un bando di concorso e l'ho vinto, quindi in realtà non ho fatto neanche il tempo a dire che me ne volevo andare, che invece poi le cose poi funzionano un po' così, forse quando uno molla un po', poi arrivano anche delle altre cose. E poi lì purtroppo l'anno dopo è morto Luca Ronconi e c'è stata questa successione che mi hanno chiesto di mantenere appunto il mio rapporto lì per la scuola, perché sia Luca Ronconi che Sergio Escobar ritenevano in quel momento che io potessi essere quello che poteva innovare la scuola, rinnovarla da dentro, però provenendo anche da un mondo registico che conoscevo molto bene, mantenere anche un rapporto con la tradizione e con quella scuola di pensiero, con la grande scuola di pensiero che è stato il teatro di regia. E così poi adesso sono dal 2015 sono anche direttore della scuola del piccolo, che è una cosa che mi dà molta molta soddisfazione perché mi piace molto lavorare con i ragazzi.
Ecco, la mia domanda infatti riguarda appunto l'attività più che altro di formatore di attori, perché io nel mio piccolo provo a diventare, ad essere formatore di attori con interventi nelle scuole, poi adolescenti, e mi sorge una domanda, nel senso che la recitazione cambia, si evolve nel corso del tempo. Quindi qual è secondo lei ora nel 2021 la caratteristica principale che deve avere un attore?
Allora, la recitazione cambia nel senso che cambiano gli stilemi della recitazione, cambiano gli stili e cambia soprattutto la comunicazione più che la recitazione in sé. quello che però un attore deve, le competenze, le qualità che un'attrice, un attore devono avere, quelle non cambiano, perché sono fondamentalmente alla base, ci deve essere sempre una grande curiosità e una grande inquietudine, chiamiamola inquietudine, che il regista o l'insegnante coglie e cerca di canalizzare, perché fondamentalmente senza una grande curiosità e senza una, come dire, una forma di inquietudine, di febbricitante voglia di scoperta, è molto difficile affrontare questo mestiere. Poi ci vogliono, come dire, delle qualità piuttosto che delle competenze che uno individua in ogni allievo, in ogni allieva, e cerca di in maniera molto singola, cioè nel senso, io non credo che esista un metodo per rendere un attore, un'attrice, un metodo standard. Si lavora, soprattutto a squadre piccole, si lavora con ogni persona, cercando per ogni persona un percorso che possa aiutare l'attrice o l'attore soprattutto a liberarsi. Cioè, fondamentalmente oggi, ma come sempre, la libertà di essere una pagina bianca nelle mani di uno spettacolo, nelle mani di un regista, di una regista, nelle mani di un coreografo, è la qualità più alta che può avere un artista. Poi che questa libertà non significa una sorta di dedizione totale e completa, una sorta di masochismo, anzi significa essere liberi di affrontare totalmente e in maniera, come dire, più completa possibile l'esperienza che un regista contemporaneo o una regista appunto di teatro contemporaneo chiedono. Quindi è chiaro che il tipo di comunicazione è cambiato, oggi si chiede agli attori di essere, se vuoi, più disinvolti, più naturali, di non creare un filtro troppo grande fra il palcoscenico e la platea, ma il grado di complessità che si richiede, il grado di compromissione che un artista deve avere all'interno del testo, dello spettacolo che sta andando a fare, e di aderenza e di adesione al personaggio piuttosto che alla regia, quello non cambia, e bisogna portare i giovani a darsi completamente, e mentre gli si chiede di darsi, gli si danno anche degli strumenti per poter fare, per fare che questa cosa accada, quindi degli strumenti legati a, come dire, una libertà vocale, a una libertà fisica, una libertà del pensiero, perché senza questa possibilità di rendere libero lo strumento corpo, lo strumento anima, molto difficilmente poi si può andare sul palcoscenico. E questo non è mai cambiato, questo è il tempo dei greci, che così continuate a dire, cambia il gusto della comunicazione, cambia il modo di comunicare, ma la base è sempre quella, cioè un'adesione e una capacità dell'attrice, dell'attore, di essere attraversata dal testo o piuttosto dallo spettacolo che stanno facendo, proprio attraversata come sempre si è fatto, quindi investita di una responsabilità quasi politica, ecco, di essere un ottimo comunicatore, un'ottima comunicatrice del testo e dello spettacolo.
Grazie mille per questa risposta, perché è stata molto 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 esaustiva. Io, riguardo sempre a questo filone, le volevo anche chiedere una cosa: voi cosa è che ricercate di più nei ragazzi, nelle ragazze che vengono ad audizionarvi, a sostenere un'audizione da voi al piccolo?
Ma si va un po' a istinto, è chiaro che noi siamo una commissione, le commissioni sono diverse, e poi sono tre le fasi di un provino, quindi a ogni provino si chiede, cioè si cerca di guardare qualcosa di differente. Io mi affido molto al mio istinto, cioè nel senso, se vedo che sul palcoscenico c'è una ragazza o un ragazzo che hanno una fame di scoperta, di conoscenza, devo vedere che questo non significa un'idea di competizione nella vita, anzi a volte mi colpisce anche molto la fragilità o la sensibilità spiccata, però se io vedo che da quella parte c'è questa umanità, la ricerca molto forte, che si può, e quella ricerca vuole stare nel terreno del teatro, io molto difficilmente non lo noto. Lo noto, poi è chiaro, da qui a entrare in una scuola che da 1000 persone ne deve prendere 24, 25, quello è anche una questione di fortuna, del momento, se magari in quel momento uno riesce a fare un provino più brillante di un altro, magari, capito, capisci benissimo che su 1000 persone ce ne sono 100, 150 che possono tranquillamente fare le attrici, gli attori. Poi ne bisogna prendere comunque poche, bisogna fare poi una selezione anche in base a una composizione, a quel punto anche un gioco di squadra tra gli insegnanti. Però devo dire che io non riesco a, non potrei mai prendere o non potrei mai acconsentire, diciamo, alla scelta tra due candidati del meno affamato. Ecco, c'è bisogno secondo me di essere molto, cioè deve essere stata questa necessità, questa urgenza di utilizzare il teatro come forma di conoscenza. Se io noto questo, per me è già sufficiente. Poi si impara a scuola, poi non è detto che una scuola porti un allievo a diventare attrice attore, magari scoprono che vogliono stare nel teatro, ma come sono scoperto io, poi alla regia, alla drammaturgia, o alle luci, o ai costumi, cioè poi dopo, diciamo, quei 3 anni ti servono ad aprire il pensiero su che cosa, come il teatro può esserti utile, come tu puoi essere utile al teatro, ma non è detto che poi tutti diventino attrici o attori.
Quale sia effettivamente il tuo sbocco migliore, o come lo chiama anche mio padre, il tuo famoso fuoco sacro, quello che porta avanti, certo, tutta la tua... Ma è molto difficile, o comunque difficile, portare avanti la direzione artistica di due teatri importanti come sono quelli del Piccolo e dell'ACT di Lugano?
Allora, tanto sono due cose differenti, perché io all'ACT sono proprio direttore artistico, al Piccolo sono direttore artistico, sì, solo della scuola.
Mi sono confusa, vero?
Sì, nel senso che comunque non mi devo occupare di tutta la struttura del Piccolo, se no non ce la potrei mai fare, non sarebbe possibile. E già così è un'impresa molto molto difficile. Devo dire che ho all'ACT il progetto lo insieme alla squadra, insomma, di colleghi, io c'ero dall'inizio, quindi è anche un progetto, come dire, che mi assomiglia molto, perché l'ho creato dal nulla. Sono arrivato a Lugano che il teatro non era ancora aperto, quindi abbiamo costruito tutto, e quindi è stato molto molto complesso, molto difficile, ma anche con una grande soddisfazione e adesso c'è una squadra molto molto forte, di collaboratori molto forti, e devo dire che dopo 6 anni, quasi 7 di attività, la pandemia permettendo, la situazione è molto bella e funziona molto bene, c'è un teatro veramente ormai che ha un suo posizionamento internazionale molto molto forte, anche per la danza, per la performance, insomma non solo per il teatro, per la musica. E la scuola, la fortuna di lavorare in una scuola come quella del Piccolo è che quella scuola è stata creata da Giorgio Streller e poi portata avanti da Luca Ronconi, quindi c'è una sua storia, ha una struttura molto forte, e quindi la mia implicazione lì è veramente sull'artistica, cioè ho una squadra di ragazze che mi aiutano a gestire tutta la macchina burocratica amministrativa, e un coordinatore didattico che mi aiuta nelle scelte dell'insegnamento, ma lì fondamentalmente il mio ruolo è veramente di dare una linea artistica e di scegliere il repertorio che i ragazzi faranno insieme agli altri insegnanti, capire quali sono, cioè la scuola si è molto molto aperta alla performance da quando ci sono io, e a un teatro molto, anche molto contemporaneo, quindi mano a mano che loro si addentrano anche nel mondo più classico del teatro, noi gli offriamo delle esperienze che sono molto più, appunto, anche proprio legate a nuovi modelli di comunicazione, a nuove forme di comunicazione, e questa, diciamo, che è la novità che ho portato io, che vedo che sta dando anche degli ottimi risultati, perché adesso gli attori, le attrici che escono da quella scuola sono anche molto pronti ad affrontare palcoscenici che non sono soltanto quelli del teatro di regia del Piccolo, ma anche palcoscenici diversi, anche più sperimentali, più di ricerca, ecco, cosa che prima magari si poteva fare, ma la scuola era molto più connotata verso un teatro.
Ecco, invece, riguardando indietro ai suoi spettacoli, alle sue regie, qual è quella a cui è più affezionato?
ce n'è una, è possibile. Non riuscirei, non riesco. No, non riesco. Devo dire che ci sono alcuni spettacoli a cui ho fatto per commissione che magari ho dimenticato, ma tutti gli spettacoli che ho scelto di fare, anche se non sono venuti, non tutti sono venuti benissimo, io ci sono molto molto legato, perché fondamentalmente io credo che il mio rapporto con il teatro non sia attraverso lo spettacolo e basta, ma attraverso tutti gli spettacoli che faccio ci sia un mio modo di conoscere il mondo, di conoscere gli altri, di conoscere anche me stesso, soprattutto di conoscere quello che non conosco. Quindi non vedo nel mio percorso un'idea di ho fatto Macbeth, ho fatto Giulio Cesare, ho fatto Gianluigi Lagarde, ho fatto Schimmelpfennig come delle cose staccate. I testi mi si sono sempre presentati davanti in una sorta di anche di necessità, cioè nel senso io cercavo il testo che mi avrebbe aiutato ad andare avanti in un mio percorso personale di conoscenza. Infatti, come dire, sono anche molto legato a alcuni drammaturghi come Angela De Matteri, Riccardo Favaro, insomma, che mi porto dietro da un po' di tempo perché mi aiutano, e loro ormai hanno capito il mio mondo e mi aiutano anche a, come dire, andiamo alla ricerca di testi, andiamo alla ricerca di temi che mandano avanti un pensiero sul teatro, nel senso che cioè, chi vede i miei spettacoli non dico che riconosce una linea, però ultimamente, bene o male, negli ultimi anni c'è un filone che sto seguendo, c'è una ricerca molto precisa, e quindi questo non mi porta a esaurire il compito della ricerca attraverso uno spettacolo, per cui io posso dire quanto è bello questo spettacolo. Io ogni tanto me ne porto dietro un pezzetto e poi sai, sono tutti come, no, è brutto dire figli, però
pezzi di cuore,
dire un figlio all'altro, cioè li si ama e poi quando le devi abbandonare c'è sempre quel modo di doverti dire addio, perché sai che poi è difficile riprendere uno spettacolo. Ma la bellezza di sapere che tanto non c'è mai uno spettacolo che si esaurisce in se stesso, confluisce sempre nel prossimo, o magari se non è nel prossimo fra tre spettacoli, ma c'è sempre qualche che si mirerà un'altra parte, che avrà sempre una sua vita, una sua possibilità. E quindi questo mi rende molto molto sereno, molto tranquillo, che non, appunto non cerco mai di fare lo spettacolo della mia vita, cioè per me il teatro è la vita, non ho uno spettacolo della vita. Io faccio questo mestiere per cercare di capire qualcosa in più rispetto al mondo in cui ci troviamo a vivere, e mentre cerco di capirlo, il mio tentativo, così anche un po' per quel che può contare, è di offrire al pubblico degli strumenti per guardare un po' meglio al mondo, di guardare attraverso delle lenti che non sono magari quelli che mettono nella quotidianità, ecco, è tutto qui, è importante quanto banale, ma è tutto qui, nel senso è un percorso che mi è stato dato per mettere attori e collaboratori insieme a me nella condizione di uscire un po' cambiati dai testi da cui ci facciamo attraversare, sperando che anche il pubblico venga o cambiato o che metta in dubbio o che metta in luce qualcosa che non pensava di conoscere magari.
Sì, io ho un'ultima domanda che in realtà è un consiglio. Diciamo che gli attori oggi in Italia, il teatro è in crisi, era in crisi prima della pandemia, ora dopo la pandemia bisogna capire cosa succederà al teatro italiano. Bisogna capire, perché gli attori ormai sembra quasi che arrivati a una certa età, alla fatidica soglia dei 36 anni, non siano più considerati attori, ma quindi diventa più difficile essere ingaggiati. Secondo lei qual è il modo in cui dovrebbe essere rivoluzionato questo teatro italiano per fare in modo che possa continuare non a vivacchiare ma a vivere bene?
Ma allora bisogna chiedersi in quale epoca in Italia, a parte come dire, qualche decennio felice, ci sia mai stato un sistema culturale capace di dare agli artisti possibilità a casa e appunto e possibilità di espressione. Io per quanto la possa cercare non lo trovo, nel senso che c'è stato un momento, diciamo, che dove diciamo negli anni 80-90, poi io sono arrivato nell'ultimo periodo di quegli anni là, perché ho poi iniziato a far teatro nel 2000 e già si sentiva che tutto quanto stava cambiando vertiginosamente, ma non sono stati tantissimi gli anni in cui il teatro ha avuto un ruolo fondamentale nella società, ci sono stati una ventina d'anni in cui ha avuto un ruolo, dopodiché noi dovremmo chiederci tante cose che esulano dal teatro. Cioè io credo che noi purtroppo viviamo in uno stato, o almeno agiamo in uno stato meraviglioso che ha sempre guardato all'istruzione, all'arte con una sorta di minaccia. Non hanno mai guardato, non si guarda mai sono tanti proseliti che lo Stato o le persone che vivono in questo Stato lanciano verso l'istruzione, la cultura e lo spettacolo, ma in realtà è tutto molto menzognero, è molto menzognero, nel senso che i teatri stabili sono stati creati come organizzazioni che dovevano in qualche maniera cercare di proteggere le visioni degli artisti e si sono trasformati in poco tempo in una distribuzione politica, per quanto invece chi ci lavora nei teatri stabili tutti i giorni combatte contro questa cosa, quindi in realtà sono anche degli eroi quelli che poi ci lavorano dentro. E è stato smantellato il cinema, sono state smantellate le università, cioè io non è che voglio essere pessimista, perché invece ho una grande fiducia che nelle situazioni di crisi nascano sempre di più giovani che hanno una gran voglia invece di far sentire la propria voce, quindi non sono spaventato dal futuro, nel senso che potrei essere spaventato se i giovani non reagissero a queste difficoltà, ma non alle difficoltà in sé. Le difficoltà in sé io credo che ci siano sempre state. Diciamo che la storia non è che ci insegna, dai tempi di Dante e di Machiavelli, non ci insegna che Pasolini è stato messo sotto una macchina, non ci insegna che gli artisti siano ben accettati in questo paese. Diciamo che i matrimoni fortunati sono pochi e difficili, ma per come la società italiana in questo momento, l'unica fortuna è che il teatro sembra essere fuori da, come dire, come se non pensassero nessuno pensasse al teatro come un luogo importante, quindi lo lasciano un po' in pace. E questo stare in pace permette a noi di avere maggiore libertà di indagine senza che ci si accorga che in realtà il teatro è ancora un luogo di pensiero, un luogo dove ancora si può creare pensiero. Io non credo in una specie di, ecco, cerchiamo di spiegarmi, non penso in un complotto contro il teatro o l'università, assolutamente no. Credo in una specie di superficialità, di indifferenza delle strutture rispetto alle persone. C'è un'indifferenza, c'è una capacità di. Cioè non c'è un desiderio di complessità nel nostro paese. Il nostro paese ha sempre un desiderio di superficialità. Credo che sia, io che ho visitato tantissimo in Europa, credo che continui a essere il paese più, come dire, più interessante che si possa, cioè, dove uno possa nascere, proprio per queste contraddizioni fortissime che ha, e quindi anche la possibilità di comprendere tanto, ma io quello che consiglio sempre, l'ho consigliato a me e lo consiglio ai giovani, è quello di dire, cioè essere artisti significa anche doversi rimboccare le maniche, non aspettarsi niente dalle strutture, dalle istituzioni, e cercare di formare la propria visione al di là delle strutture, delle istituzioni. Poi si arrivano, come sono arrivati a me, uno cerca di utilizzarle al meglio, ma non le devi aspettare. Si parla prima della prossima ressa. Io la prossima ressa l'ho formata perché se non avessi formato la prossima ressa sarei stato costretto a diventare un regista di commissione, perché essendo che mi dicevano che ero bravo a fare regie, mi commissionavano le regie, ma io non volevo avere delle regie commissionate, io volevo fare le mie regie, e quindi mi sono dovuto inventare una mia struttura. Poi dopo, adesso l'ho lasciata a Tindaro Granata, l'ho lasciata a Francesca Forlini, a Maria Angela Granelli, a Caterina Canto, insomma sono molto contento da chi l'ha presa in mano, anche perché sto facendo altro. Però non bisogna aspettare le strutture, non bisogna aspettare le istituzioni. Io mi auguro che prima o poi, allora c'è sempre qualche struttura, qualche istituzione in grado di comprendere, e questa è la grande fortuna. Sono poche, ma ci sono, e soprattutto le strutture, le istituzioni sono fatte di persone, bisogna trovare le persone giuste. dicevo prima, molte persone che lavorano nelle strutture sono degli eroi, cercano veramente di portare avanti un discorso nelle difficoltà totali. Certo, l'indifferenza con cui il nostro Stato continua a guardare ai giovani, alle strutture di cultura e alle università è un po' cieca, no? È una visione cieca, è una visione molto, molto, molto poco, molto, cioè, non dà tanta speranza. Detto questo, nei conflitti e nelle crisi, senza che queste esplodano in conflitti violenti, anzi, io non auguro mai a nessuno, certo c'è la possibilità ogni volta di trovare la propria forza, di emergere e di far cercare di cambiare un pochino le cose. Un po' le cose cambiano, ecco, diciamo che tocca a noi, sta a noi. Io faccio lavorare molti giovani e mi auguro che come faccio io lo facciano molti miei colleghi, e molti lo fanno, e molti lo fanno.
Infatti, a proposito del far lavorare i giovani, ricordiamo che adesso in scena al piccolo, allo trailer, c'è in scena Doppio Sogno, che è in scena credo dal 27 novembre fino al 23 dicembre, se non erro, con gli allievi neodiplomati dell'Accademia del Piccolo Teatro.
Sì, sono 20 giovani attrici e attori che sono appena diplomati. Lì devo dire che appunto con l'allora direttore Sergio Escobar ci abbiamo tenuto molto a non farli uscire durante la pandemia in una situazione molto precaria. Abbiamo aspettato che la situazione migliorasse e poi li abbiamo mandati in scena, e devo dire che comunque molto successo, nel senso che lo spettacolo nella sua complessità tutti i giorni sold out, quindi siamo molto felici perché in poco tempo ci sono un bel passaparola, anche perché stare un mese in scena non era semplice per dei giovani attori, no. E invece c'è molta energia, sono molto belli, molto belle, cercano di dare il meglio di loro, e quindi questo forse poi passa, e ogni tanto è quello che c'è bisogno, proprio di vedere grande energia sul palcoscenico e vedere della bella gioventù che si dà completamente.
Eccoci di nuovo qui in diretta.
Allora, avete sentito quella che è stata la nostra intervista a Carmelo Orifici. In realtà siamo andati avanti, però abbiamo pochissimo tempo ancora, quindi in realtà magari le prossime domande, che in realtà una ne avanza, magari vi facciamo sentire la prossima puntata, non lo so, però insomma...
Beh, allora ricordiamo appunto che poi la prossima settimana è anche l'ultima prima delle vacanze di Natale.
Esatto, prima delle vacanze di Natale abbiamo un'intervista quasi in diretta, perché avete quasi rischiato di perdermi per l'ultima settimana, perché il giorno dopo partirò per Montecatini per andare a fare da giudice a un concorso, e quindi parleremo di questo concorso con uno degli organizzatori, insomma...
Sarà una cosa molto interessante. Speriamo che l'intervista a Carmelo vi sia piaciuta. Soprattutto i temi affrontati sono estremamente interessanti sul teatro in questo momento.
Esatto, anzi salutiamo Carmelo Orifici, che ci saluta anche perché abbiamo registrato i saluti.
Esatto,
grazie davvero tantissimo per essere stato qui con noi, per averci concesso il suo tempo e per tutto quello che sta facendo appunto sia qui a Milano con i giovani dell'Accademia che a Lugano con la direzione artistica. Grazie davvero tanto.
Grazie a voi, buona giornata, grazie mille.
Grazie mille, arrivederci.
Buona serata, buone feste, grazie ancora.
Grazie, grazie anche a voi.
Arrivederci, no? Grazie.
Eccolo.
Abbiamo sentito anche il saluto di Carmelo Orifici, che saluta anche tutti quanti voi. Vi ricordiamo, andate a vedere Doppio Sogno in scena al Piccolo.
Fino al 23 dicembre, ho detto no.
Beh, insomma, avete ancora un paio di settimane per andare a vedere Doppio Sogno. E niente che dire, anche noi siamo praticamente in chiusura. Mi raccomando, seguiteci, escono anche i podcast. Ascoltateli i podcast, perché sennò che li facciamo uscire a fa se non li ascoltate.
Mi raccomando, anche perché i podcast sono assolutamente liberi, free. Il link che vi diamo è disponibile anche a chi non ha Spotify. Non smetterò mai di ripetere questa cosa.
Li potete ascoltare sempre quando ve pare a voi, tipo sotto la doccia, in macchina.
E noi ci impegneremo ad avvisarvi quando saranno pronti. Eccetera,
siamo stati
eccetera.
Un po' manchevoli su questo, devo ammettere le mie colpe.
Esatto.
Quindi.
Ragà, ci
sta, siamo un po' indaffarati. Insomma, ascoltateci, fateci sapere cosa ne pensate, o a me o a Gea sull'Instagram della radio, insomma. Fate un po' quello che
vi pare.
Quello che vi pare, insomma, sì. Poi, vabbè, dico anche, faccio anche un po' di autopromozione. Io in questo periodo siccome c'è l'avvento, sto facendo il classico calendario dell'avvento sul mio profilo Instagram.
Ah, è vero, dove è vero, parlo interessantissima di... questa cosa.
Ogni giorno regalo un qualcosa di teatro, insomma, sia una raccolta di monologhi, cose strane, esercizi, insomma, un po' di cose carine. Quindi se volete passare sul mio profilo Gabriele_Gargiulo mi trovate e niente. E niente che dire, Gea, che dobbiamo dire? Li salutiamo, abbiamo qualcosa
direi di sì, ma più che altro perché noi tra un po' il custode ci chiude dentro.
Esatto, il custode ci chiude. Tanto ringraziamo tantissimo ancora Carmelo Orifici, perché davvero ha detto
il piccolo,
la segreteria del piccolo, l'ufficio stampa del piccolo, insomma,
che sono stati gentilissimi con noi, anche e soprattutto nel venirci incontro nella difficoltà.
Ringraziamo anche il LAC di Lugano, insomma tutti quelli che ci stanno aiutando a tenere alte queste puntate. Noi speriamo di portarvi sempre nuovi contenuti, anzi vi faccio anche una richiesta: se voi avete amici, conoscenti, gente che conosce gente pazzesca da intervistare, ditecelo. Ditegli, sentite, sono due poveretti in radio che vi vogliono intervistare. E noi intervistiamo, tipo, che ne so, gente del teatro, tanto lo sapete, io e gente, siamo tutti quelli che fanno teatro. Insomma, non ci abbiamo neanche bisogno, cioè adesso guarda, tolgo il tappetino e facciamo noi.
Ci sono io, One Woman Band.
Voglia. Allora ragazzi, noi vi salutiamo, grazie mille, seguiteci. La pagina di Così la Radio, se vi pare, seguite Spotify, seguite Gea e...
Oh yes.
Cioè proprio seguitela, seguitela. Anche in giro per strada.
Voi capito, seguitela. Voi seguitemi, da qualche parte andiamo.
Il giovedì in radio statale.
Ma la
diciamo.
Chiudi che stiamo a degenerare.
E niente, allora, ciao a tutti ragazzi, a settimana prossima.
Ciao belli.